Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Weza Channel. Oggi voglio pormi una domanda che trovo estremamente attuale. A che cosa serve il privato? Il privato inteso come la sfera privata, la dimensione privata versus pubblica, ok? Non il diritto privato. A che cosa serve? Che è una domanda che una persona si potrebbe porre a fronte del fatto che i grandi influencer e trendsetter, tanto per usare qualche anglicismo, non fanno altro che spostare oltre il limite di che cosa sia instagrammabile, di che cosa sia lecito e accettabile condividere della propria vita privata sui social network. Quindi uno potrebbe domandarsi, a questo punto il privato a che diavolo serve? Per quale motivo dovrei avere lo scrupolo di averla una sfera privata? Non mi conviene, ci sono esempi vincenti in questo senso, non mi conviene piuttosto abbattere completamente il concetto, liberarmene del tutto e cercare di fare sì che ogni momento della mia vita sia potenzialmente instagrammabile, pensate, no? Anche a quegli influencer che dormono e si riprendono a dormire su Twitch. Oramai il limite forse è soltanto l'espletare i propri bisogni, ma sono sicuro che esistano già eccezioni anche a quello. Quindi a cosa serve il privato? Domanda, tre risposte in realtà che mi sono appuntato, diciamo, a salire di livello. La prima risposta, che cosa serve il privato, è a non vendersi. Ammesso e non concesso che a qualcuno interessi, la messa in pubblico del proprio privato è autopromozione, vendita di sé, di se stessi, come merce, attraverso il personaggismo, la messa in scena di un personaggio, delle sue abitudini, delle sue idiosincrasie, di tutti quei particolari che non hanno niente a che vedere con l'eventuale prodotto contenutistico, qualunque cosa questa persona produca che potrebbe suscitare l'interesse, ma che instillano un rapporto parasociale, un finto conoscersi, un finto essere intimi del tutto asimmetrico, vedi video precedente, ho già parlato di questa cosa. L'autopromozione, promuovere se stessi, che se ne sia consapevoli o meno, il discorso della pubblicazione del proprio privato sui social network non è una cosa che riguarda soltanto i grandi influencer perfettamente consci delle meccaniche promozionali che sono implicite nella condivisione del privato e non possono non esserlo. Non immaginatevi che qualcuno arrivi a fare numeri rilevanti rimanendo ignorante di come funzionano i social network e della loro componente commerciale. Cerchiamo di non essere così ingenui a nostra volta. Ma in realtà, dicevo, non riguarda soltanto i grandi influencer, riguarda anche i ragazzi, chiunque di noi abbia una presenza online e anziché magari gioire per avere, che ne so io, 15 milioni anziché 10 milioni di like sotto un contenuto, magari ci sono ragazzini che gioiscono perché hanno 29 anziché 13 like sull'ultima fotografia e iniziano a trarne piacere e iniziano a ragionarci e iniziano a fare ragionamenti strategici intorno a questo. Non è neppure un consapevole fake it till you make it, è già sentirsi influencer e già ragionare su che cosa conviene o non conviene pensando ai gusti del pubblico, quando il pubblico magari sono i compagni di scuola o gli amici, no, della vita di tutti i giorni. Per questo la domanda a cosa serve il privato riguarda tutti, proprio perché la mercificazione della propria vita conviene, è conveniente spostare oltre quel limite, offre nuove possibilità promozionali di se stessi come merce, di se stessi come prodotto, indipendentemente dal fatto che poi un grande influencer a sua volta veicoli la vendita di altri prodotti. Fare di sé un prodotto è un circolo virtuoso, no? In questo senso. E quindi ancora una volta la sottomissione a quella che io mi diverto a chiamare, ma mi diverto fino a un certo punto a chiamare, Sua Maestà la vendita. Essere il prodotto sullo scaffale, avere come obiettivo di diventare il prodotto sullo scaffale oppure iniziare a lavorare in quella direzione senza rendersi ancora conto di starlo facendo, quando lo scaffale non è più ovviamente quello fisico, ma è quello delle bacheche dei social network. Ovviamente ogni momento della vita può, e qui ci si deve domandare, ma deve o può essere instagrammabile, quindi pubblicità. Il contenuto privato su di un social è la pubblicità di se stessi come prodotto, indipendentemente dal fatto che si stia in qualche modo facendo più o meno occultamente pubblicità di qualche prodotto. Questa cosa è del tutto secondaria. Si inizia facendo pubblicità di sé, ci si parifica ai prodotti che eventualmente qualcuno sogna di riuscire a vendere, a farsi pagare per vendere, e si trova estremamente efficace ridursi a prodotto. Perché funziona da un punto di vista algoritmico, potremmo dire così, ma ricordiamoci sempre che gli algoritmi sono a servizio della panza. Una panza del pubblico che non interrogano, ma servono acriticamente, come è logico che sia. Non aspettiamoci il pensiero critico dagli algoritmi, almeno non questo. Ok? Che cosa passo alla seconda parte? Alla seconda parte della risposta. Quindi a cosa serve il privato? A non vendersi. Secondariamente serve a non far dilagare il lavoro, ed è già implicito in quello che ho detto fino adesso. Vi ricordate, no? La classica provocazione: trovati un lavoro vero, questo non è un vero lavoro, che persone poco attente a come gira il mondo, soprattutto un po' di tempo fa, rivolgevano a chiunque di lavoro producesse contenuti online. Naturalmente questa provocazione rimane valida nei confronti di coloro che ancora non ci si mantengono, che ancora non ce l'hanno come lavoro e che magari vengono scherniti, no? Aggrediti, si potrebbe dire, in questo senso. Ma è lavoro non solo quando lo diventa da un punto di vista delle entrate, quindi diventa una vera e propria professione, ma è lavoro di base proprio perché la vendita è un lavoro, vendere è un lavoro. E quindi si inizia a ragionare in termini lavorativi, o non si fa che ragionare in termini lavorativi a seconda del livello a cui ci si trova, senza nessun limite. Perché che cosa succede? Nella pubblicazione del privato mediante i social si sposta più in là il limite, non esiste nessun tipo di scissione fra orario lavorativo e tempo libero. Il lavoro non conosce confini e ogni momento della vita può essere l'occasione lavorativa di produrre un contenuto. In questo senso, rinunciamo a un tempo non lavorativo, o per meglio dire, rinunciamo a un tempo libero per avere soltanto un momento in cui lavoriamo e in cui non lavoriamo. Il momento in cui non lavoriamo è soltanto, questo è proprio Byung Chul Han, paro paro, è soltanto il momento d'attesa, la pausa improduttiva fra i momenti produttivi. Non siamo più capaci di emanciparci, di porre un freno, un limite alla dimensione lavorativa, perché se persino il nostro privato, se persino il non fare nulla, come l'influencer che si filma dormire su Twitch, se persino il non fare nulla funziona ed è prodotto vendibile, e lo diventiamo noi stessi, allora non troviamo più una ragione conveniente per smettere di lavorare, proprio perché lavorare è semplicemente riprendersi in qualche modo, fotografarsi o quello che è, e postarsi. A questo proposito, anche qui Byung Chul Han docet, ma insomma basta leggere le notizie, leggevo oggi di Sandra Bullock, no? Burnout, stress, incapacità di trovare un gusto, una dimensione della vita che non sia quella lavorativa, quella conveniente. Spostiamo sempre oltre il limite di quello che è instagrammabile per ragioni di convenienza. Idealmente, appunto, dovremmo filmarci dormire, dovremmo essere costantemente in condivisione. E allora, altro che trovati un lavoro vero. Bisognerebbe dire a questa tipologia di influencer: trovati un momento in cui non lavori. Alla persona che si filma dormire o che posta i più insignificanti momenti della propria vita privata sui social, non bisognerebbe dire trovati un lavoro, ma non smetti mai di lavorare? E questo è, secondo me, è ben più drammatico. Abbiamo detto sognare di diventare un personaggio attraverso la condivisione del privato, sperare di suscitare una parasocialità che funziona a mo' di pubblicità, essere dei workaholic, dei lavoratori idealmente H24, ma c'è un terzo passaggio che ritengo ancora più importante: il non vivere soltanto per il giudizio altrui. Sarà difficile non vivere mai per il giudizio altrui, come sarà difficile essere assolutamente privi di una dimensione di autopromozione o naturalmente a oggi riuscire davvero a rintuzzare il lavoro in una dimensione circoscritta. Questo però sarebbe importante. Non vivere solo per il giudizio altrui è quasi un'impossibilità. Siamo fatti di linguaggi presi a prestito, lo scambio con gli altri, la dimensione sociale, non social necessariamente, è parte di quello che siamo come specie, possiamo ben dirlo. Tuttavia bisogna porsi dei limiti e bisogna sempre ricordarsi che c'è modo e modo, e bisogna riuscire a trovare uno spazio per rivendicare la propria indipendenza e per difendersi dalla colonizzazione della vendita permanente. A questo proposito, a cosa serve il privato? Un'ultima risposta è proprio quella di non vivere solo per il giudizio altrui. Nel tentativo di conservare, anzi idealmente espandere, perché potrebbe essere veramente ridotto soltanto per alcuni a quando si va in bagno, no? Ad espletare le proprie funzioni, quindi diciamo pure espandere uno spazio libero che non dipende in nessun modo dall'approvazione degli altri, che ci piaccia, che ci dia gusto, che ci sia grato, senza che sia noto a nessun altro. Un vero e proprio esercizio di emancipazione e di rifondazione, perché credo che così si debba dire, visti i tempi e come siamo messi, rifondazione della propria indipendenza, avere, difendere, cercare di espandere nei limiti del possibile, ma siamo talmente ai minimi che, ok, non è il caso di preoccuparsi troppo che possa dilagare questo, figuriamoci, avere una dimensione completamente privata, personale, indipendente, che in nessun modo risponda al giudizio altrui per la gratificazione che ci sa dare. Non potrà mai una cosa di questo genere sostenerci economicamente, quindi, salvo persone particolarmente fortunate, non potrà mai costituire l'interezza dell'esperienza, né credo che sia auspicabile. Discorso dell'animale sociale, siamo fatti per comunicare, quindi in qualche modo ci dovremo rapportare con i feedback altrui nelle nostre vite, ma avere un'isola temporale, spazio temporale, potremmo dire, nella nostra quotidianità, nella nostra settimana, insomma, ognuno poi fa come preferisce, dove gli altri non entrano e che comunque ci è grata, in qualche modo ci educa al distacco versus l'attaccamento, che è qualche cosa a cui dovremmo abituarci, considerando che l'esperienza di frustrare l'illusione dell'attaccamento a favore di un distacco, ci piaccia o meno, è la storia della vita di chiunque. La perdita dell'attaccamento, l'esperienza del distacco doloroso a vari livelli, da una relazione amicale, da una relazione di un fidanzamento, che so io, matrimonio, quello che può essere, fino al lutto. Ok, o semplicemente i tempi e le persone che cambiano. Purtroppo è qualcosa a cui ci dobbiamo educare e possedere, creare se non l'abbiamo, una dimensione completamente privata, di cui nessuno mai in nessun modo sappia, ma che ci sappia piacere e dare gusto di per sé. È qualche cosa di... è in fondo ciò a cui davvero serve il privato. Un privato vero, non è più soltanto non social network, ok? È molto molto di più. Ed è importante che questa dimensione, uno dice, beh, chiunque di noi vive fasi della vita, salvo quelli che davvero si riprendono anche se vanno in bagno, chiunque di noi vive fasi della vita che non sono instagrammabili, non sono instagrammate, per così dire, non sono condivise, quindi che c'è? In realtà già esiste, no? Troppo semplice, idealmente dovremmo avere una dimensione enormemente instagrammabile che potrebbe funzionare, ok? E che decidiamo di non fare funzionare. Avere qualche cosa che è soltanto nostro, che sia un'attività, che siano momenti per noi, che cavolo, ognuno quello che gli pare, viaggi, ognuno quello che vuole. Avere una dimensione che sia soltanto nostra e che non sia fatta in nessun modo per essere raccontata agli altri, ma che potrebbe esserlo, troppo facile dire quando vado in bagno, ok? Qualche cosa che potrebbe eventualmente anche funzionare, ma che decidiamo di non fare funzionare. Questa è una rivendicazione, è una presa di possesso di se stessi, uno strappare qualcosa di se stessi al tritacarne social, ma non solo, allo sguardo altrui tout court, proprio per trovare una forma di separazione e di distacco che possa educarci, no? In qualche modo. Diceva Marquez, Gabriel García Marquez, vivere per raccontarla. Io penso esattamente all'opposto. Vivere per non raccontarla. Avere il coraggio di avere una dimensione, una parte, un ritaglio della propria vita, ma che non siano soltanto gli avanzi, che in nessun modo e a nessun livello sono pensati per essere raccontati agli altri. Questo è il privato nella sua forma più forte, no? E a mio avviso nella sua forma più importante. Pensate quanto è antisocial tutto questo. E credo che sia diventato, per via dell'onnipresenza social, credo che sia diventato, oltre a tutto il resto, un esercizio. Un esercizio di emancipazione, dallo sguardo degli altri, che proiettiamo sempre su noi stessi, sul nostro agire, che ci immaginiamo sempre guardati, ci immaginiamo sempre commentati, cosa diranno gli altri, staranno ridendo di noi, no? Sapete quella classica scena per cui sei in mezzo a un gruppo di persone, vedi qualcuno che ride, magari ti ha incrociato lo sguardo e pensi che stiano ridendo di te, no? In realtà questa cosa la facciamo sempre. Ci immaginiamo il giudizio altrui molto più proiettato su noi stessi di quanto lo sia davvero. E quindi avere un agire che sia pensato per non essere mai noto a nessuno. Uno dice, ma questo quindi è l'anonimato? Che cos'è questo? Un elogio dell'essere anonimi? Assolutamente no. L'anonimato, pensate ancora una volta all'epoca social, l'anonimato impunito dei social network, la deresponsabilizzazione dell'agire, non è assolutamente privato. È anonimo, ma non è privato. È visibile, è pubblico, è in pubblico. No. Non sto parlando di questo. Non sto parlando di essere anonimi. Sto parlando di invisibilità, nel senso di nulla di quello che facciamo all'interno di quella sfera viene conosciuto da nessuno e impatta qualcun altro. È una sorta di isola che saremo capaci di rendere un'isola felice, oppure non riusciremo a dare senso a nessuna nostra azione se non ricadrà sotto lo sguardo altrui. Questo è naturalmente paradossale, proprio perché siamo fatti di testi che acquisiscono un significato soltanto nel momento in cui sono letti dagli altri, ma noi dobbiamo anche esercitarci al paradosso della nostra natura moritura a dispetto del fatto che i linguaggi ci sopravvivranno, dopo che li avremo eventualmente modificati, dopo che eventualmente avremo saputo dare un nostro intervento. Siamo ancora capaci di avere una sfera privata, siamo ancora capaci di sottrarci, talvolta, di tanto in tanto, non sempre, dallo sguardo degli altri, vivere lo stesso bene. Questo, secondo me, è, per così dire, un grande esercizio. Al lato opposto dello spettro, il sogno di essere il prodotto sullo scaffale. Non c'è un momento che respiriamo che in fondo non possa facilitare una vendita, se non altro la vendita di noi stessi, l'autopromozione, l'eterna autopromozione, la costruzione strategica del nostro personaggio, della nostra persona pubblica, cioè l'idea di poter dire ho vinto, tutti mi consumano.